l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
E vigilia sia non di Natale ma di campionato, perché nonostante oggi sia appena il 12 agosto, domani comincia il campionato di Serie A, per la precisione oggi comincia anche quello di Serie B. Dunque ormai le parole lasciano lo spazio al campo, che poi diventa l'unico giudice insindacabile. Buongiorno, buongiorno a tutti da Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Tanti argomenti da affrontare, calciomercato che si va però a intrecciare anche con quelle che sono le prime dichiarazioni ufficiali degli allenatori alla vigilia dell'inizio del campionato. Per esempio arrivano le prime bordate di Juric, tecnico del Torino. Insomma, si è detto già abbastanza arrabbiato per quanto riguarda il mercato che non è stato fatto, è stato fatto parzialmente. Poi è tornato anche sulla vicenda della furiosa lite con Vagnati, e lì diciamo che ha fatto un po' da Pinocchio dicendo che è molto contento di quella lite, che anzi quella lite è servita per scuotere il direttore sportivo del Torino. Ma poi ci saranno le parole di Pioli, perché domani debutta proprio il Milan, la squadra campione d'Italia, contro l'Udinese alle 18:30. Nel frattempo tanto mercato, si muovono il Napoli, si muove la Juventus, si muove il Manchester United. Dice: cosa c'entra il Manchester? No, c'entra tanto, perché questa dovrebbe essere la giornata in cui Rabiot, centrocampista della Juve, o si decide insieme alla signora Veronique, c'è la mamma, a prendere l'aereo e andare a Manchester, oppure rimane a Torino. E non è una situazione banale, perché da lì potrebbe poi sbloccarsi l'eventuale arrivo di Paredes, mentre il Napoli cerca la quadra del cerchio per Raspadori, mentre il Sassuolo annuncia Pinamonti. Insomma, si entra veramente nel vivo di tante, tantissime situazioni, ma che piaccia o no, la vigilia di inizio del campionato è anche il giorno in cui, con tutti gli ospiti che si alterneranno tra editoriale e rotocalcio, andremo a fare la griglia di partenza. Quindi è un po' come quei riti che bisogna fare, piacciono o non piacciono, il giorno prima dell'inizio del campionato. Allora cominciamo, naturalmente chiedo anche a voi la vostra griglia di partenza, quindi la potete inviare con messaggi di testo o messaggi vocali, ne parleremo insieme a voi. Ma diamo subito il buongiorno al nostro editorialista del venerdì, di questo venerdì, Franco Lonetti. Ciao Franco.
Buongiorno Alessandro, un saluto a te e a chi ci ascolta.
Preferisci la vigilia di Natale o la vigilia all'inizio del campionato? Senti che domanda.
Sottofondo musicale portava più a una vigilia natalizia, però direi che c'è grandissima attesa per la partenza di questa nuova stagione, quindi in questo momento godiamoci l'inizio di questo nuovo campionato.
E allora Franco, l'ho detto, piaccia o non piaccia, non si può non fare la famosa griglia, no? Quindi cominciamo da lì, poi andiamo ad approfondire. Al 12 agosto la tua griglia di partenza.
Beh, direi Milan campione d'Italia sicuramente al numero uno, per ovvi motivi. Chi insomma si aggiudica il tricolore, lo scudetto, ha sempre i favori del pronostico, quindi io metto il Milan davanti, staccata di mezza misura metto l'Inter, che ha un organico fortissimo e insomma si è rafforzata con l'arrivo di Lukaku. Anche la Juventus secondo me staccata di mezza misura dall'Inter, anche perché la Juve in questo momento ha palesemente necessità di completare il mercato. E al quarto posto, o comunque nei primi quattro posti, io metto la Roma, perché a parere mio ha compiuto delle imprese e ha portato a casa dei giocatori molto importanti sul mercato. Non solo il colpo abbaccinante di Dybala, ma penso a giocatori funzionali e con un grande spessore come Wijnaldum, e non solo. E se terrà Zaniolo, credo che possa essere un ulteriore rafforzamento. Quindi le mie quattro posizioni sono sicuramente queste.
331-8200-213 per la vostra griglia. Campionato, Franco, che mai come in questa stagione folle si intreccia con il mercato ancora aperto.
Sì, è una stagione molto particolare, lo abbiamo detto tante volte, ma va ribadito proprio all'inizio delle gare, perché saranno tre mesi compressi, si giocheranno quattro gare di campionato prima del termine del mercato, una cosa mai accaduta. Ecco perché secondo me, dopo i primi approcci, le prime gare disputate sul campo, potrebbero cambiare alcune situazioni a livello di programmazione societaria, ma parlo per tutti i club, soprattutto in Serie A, ma compresa la Serie B. E poi ci sarà questo mondiale invernale, tra l'altro, insomma, in Qatar fanno fare ciò che vogliono agli organizzatori.
Strano, perché... vero Franco? Molto strano.
Sì, tra l'altro non esiste nemmeno una motivazione ufficiale, ce n'è una ufficiosa, cioè per il Qatar, per gli organizzatori, avere gli occhi addosso di tutto il mondo, ma credo che quest'ultimo episodio testimoni ciò che raccontiamo da tempo, cioè la FIFA ostaggio comunque di una situazione perlomeno peculiare, un mondiale invernale, tanti soldi, non scendo poi sul campo della costruzione degli stadi, purtroppo tante persone defunte per la costruzione degli stadi stessi, situazioni e strutture che verranno smantellate dopo la fine dei mondiali, insomma, io credo che nei prossimi anni sentiremo parlare di questi mondiali non solo per risultati sportivi, ma credo anche per ulteriori approfondimenti.
Sono d'accordo, io spero che piano piano si possa tornare ad un calcio più a misura d'uomo, so assolutamente, anzi a misura di tifoso, so assolutamente che è un'illusione, però credo, Franco, e poi torniamo sul nostro campionato, che la forzatura fatta per permettere agli sceicchi di regalarsi questo sfizio del mondiale in inverno sia veramente il punto più basso toccato.
Sì, concordo con te, ci siamo ovviamente non piacevolmente sorpresi negli anni passati per l'incriminazione di Blatter, per la situazione della FIFA, ma credo, e lo testimoniano i fatti, un mondiale in inverno non si era mai giocato, qui si è voluto favorire, insomma, dei signori che portano tanti soldi, però oggettivamente è una deriva estremamente pericolosa che mi auguro al più presto venga stoppata. Il calcio ormai è questo, è business, però qui si sta snaturando completamente una stagione a livello mondiale e speriamo che, insomma, nessuno ne debba pagare fortemente dazio, perché non se ne parla, adesso siamo tutti concentrati sulla prima giornata, ma se qualche giocatore avesse un raffreddore, un problemino ai mondiali, probabilmente non riuscirebbe a tornare in campo nemmeno al 4, al 5 di gennaio. Io credo che quest'anno ci saranno veramente molte polemiche innescate dal mondiale stesso.
Sì, tra l'altro l'unico allenatore che fino a questo momento si è espresso, e non mi meraviglia perché lui dal mio punto di vista è il numero uno sotto tutti, veramente sotto ogni profilo, è Klopp, perché Klopp non l'ha mandata a dire a questa scelta.
Klopp ha detto ciò che tutti pensano, ma sì. Nessuno dice, lui in primis si è esposto e io controfirmo ogni singola virgola del discorso fatto da Klopp, ma qui il problema non sono gli allenatori, gli addetti al calcio, sono coloro i quali svolgono funzioni burocratiche e organizzative e che dovrebbero garantire tutto il movimento calcistico e che ovviamente non hanno ottemperato ai propri doveri.
Franco, allora abbiamo fatto la griglia di partenza, invece io vorrei andare dall'altra parte della classifica, perché ormai nel nostro campionato ci sono due campionati che di solito si spaccano intorno alla decima, dodicesima giornata, cioè la parte destra e la parte sinistra. Nella parte destra chi vedi più a rischio? Perché solitamente ci sono le neopromosse, no? Che rischiano di più, però negli ultimi anni c'è sempre stata una sorpresa in negativo. E allora, detto che Lecce, Cremonese, lo stesso Spezia si giocheranno la possibilità di permanenza in Serie A, anche la Salernitana, che io sono d'accordo con Lorenzo Di Benedetto che ieri l'ha definita come di fatto un'altra neopromossa, chi vedi a rischio oltre a loro?
Il campionato negli ultimi anni ha portato poi delle sorprese negative per quei club clamorose. Lo scorso anno sono scese Genoa e Cagliari, che sono due città e due club blasonate e che sicuramente, soprattutto il Cagliari, non pensavano di dover lottare per salvarsi e poi non ce l'hanno fatta. Io credo che le quattro squadre che tu hai citato sicuramente sono quelle deputate a giocarsela fino in fondo. Io dico una cosa, il Torino, anche in base a ciò che dicevi su Juric, o si rafforza o altrimenti rischia. Io ho visto la partita di Coppa Italia del Torino contro il Palermo e oggettivamente mi è sembrata una squadra povera tecnicamente. Alcuni nuovi acquisti stanno arrivando, secondo me Miranchuk è un ottimo rinforzo, ma il Torino deve fare molto. E lo stesso Juric l'anno scorso fondamentalmente aveva rilasciato dichiarazioni fotocopia rispetto a quelle che ha rilasciato
oggi.
Però è stato più duro, ha detto 40 giorni buttati al vento, quindi il Torino secondo me o fa una campagna di rafforzamento serio oppure può rischiare, perché ha perso uomini simbolici come Belotti, che spesso ha tolto delle castagne dal fuoco. Bremer, l'anno scorso c'era un giocatore importante come Brecalo che poi non è rimasto, quindi il Toro secondo me deve fare un mercato importante, altrimenti qualcosa può rischiare.
Il punto, Franco, sai qual è? Ma qui senza ovviamente gettare la croce addosso a nessuno, che ormai nella parte destra del nostro campionato il livello si è molto abbassato e quindi ti basta arrivare a 28, 30, 34 punti e virtualmente sei salvo. Io ricordo la Salernitana dell'anno scorso che a 10 giornate dalla fine del campionato era 12-13 punti, non dimentichiamolo questo aspetto.
Sì, e poi è clamorosa l'ultima giornata dello scorso campionato, dove la Salernitana deve vincere per forza, perde clamorosamente in casa e il Cagliari a Venezia non riesce a fare un gol che lo avrebbe salvato. Quindi c'è un livellamento, se possiamo dire, verso il basso. Credo però che si debba sottolineare una sorpresa incredibile, cioè per la prima volta io ricordo una neopromossa come il Monza.
Bravo.
Monza è una situazione che secondo me va analizzata profondamente, con Gagliani che rilascia dichiarazioni ufficiali dicendo il nostro obiettivo non è salvarci ma il decimo posto.
Ma infatti guarda, io lo sto dicendo da inizio di questa settimana, la squadra che seguirò con maggiore curiosità è indubbiamente il Monza, che ha fatto un mercato importante, adesso ha portato a casa anche Petagna e può essere veramente la mina vagante di questa stagione. E mi dai là per andare invece sulla parte mediana, no, della classifica, dove solitamente qualche sorpresa viene fuori. Allora, noi ci mettiamo il Monza, ci mettiamo la Fiorentina. Chi ci mettiamo poi? Perché c'è un altro novero di squadre che possono lottare per quello che è diventato un altro obiettivo, cioè la Conference League.
Beh, io direi che il Tris, Napoli, Lazio e Atalanta, rigorosamente in questo ordine, se riusciranno ad acquisire giocatori importanti da qui alla fine del mercato, sono in grado di procurarsi degli exploit. Questo mi sembra evidente, perché il Napoli ha perso tanti giocatori importanti, è troppo facile appellarsi a Koulibaly, ma non solo, Fabian Ruiz è in uscita, il Napoli sta per rimodellarsi, hai parlato di Raspadori, ma non solo, e il Napoli è arrivata nelle prime quattro l'anno scorso e ha fatto anche un buonissimo campionato, ottimo fino a un certo punto. Dalla Lazio credo che ci si debba attendere qualcosa, perché sarà il secondo anno di Sarri e il mercato non ha portato chissà che cosa, una situazione di portieri molto anomala, cioè via i due portieri dell'anno scorso, due portieri completamente nuovi. Sull'Atalanta ho meno fiducia, l'anno scorso ne avevo di più, il mercato secondo me non ha portato giocatori così importanti, ma soprattutto la testimonianza delle parole di Gasperini mi fa capire, rilasciate nei giorni scorsi, che qualcosa all'interno della società orobica non ha funzionato come l'allenatore voleva. Poi tu hai citato il Monza, giustamente la Fiorentina, io credo ci metterei anche il Sassuolo, anche se avrà defezioni importanti, si venderà Raspadori, è partito Scamacca, però è stato preso Pinamonti e devo dire che Dionisi si è dimostrato un bravissimo allenatore, quindi credo che nella parte mediana tendente alle alte sfere metterei queste compagini.
Allora, 331-8200213, sono arrivate tre domande per Franco Leonetti da tifosi della Juventus. Allora, intanto Milo ti chiede Szczęsny, cioè sarà il portiere anche del futuro della Juve, ricordando che comunque scade il 2024, mi pare.
Beh sì, ancora 2 anni di contratto. Szczęsny è un portiere affidabile a prescindere dalle topiche di inizio stagione. Quest'anno questo tipo di rischio non ci sarà perché gioca per Rinne, esatto. fino alla fine del mese il polacco sarà fuori per questo problema muscolare, ma la Juve da questo punto di vista non ha mai avuto dubbi, quindi Szczęsny per i prossimi 2 anni sarà il guardiano dei pali bianconeri.
Invece Edo ti chiede, Franco, ma Allegri è contento della squadra che li stanno facendo, tirerà fuori qualche alibi perché non gli hanno preso Savic, Milinkovic ovviamente?
Allegri non ha mai parlato di Milinkovic-Savic. A me sembra che la società stia accontentando il mister, tutti i giocatori che lui ha chiesto sono arrivati o sono in procinto di arrivare. Poi hai spiegato benissimo tu situazione Rabiot, Paredes, Arthur, vedremo l'attaccante. Io credo che quest'anno mister Allegri debba fare molto molto di più, perché la squadra che insomma la Juventus sta allestendo rispecchia i voleri dell'allenatore.
Franco, ti chiede Daniele, altro tifoso della Juventus, ma perché la Juve non fa un tentativo per Fabian Ruiz?
Perché Fabian Ruiz è in direzione Piaget, perché Piaget offre 25 milioni per un giocatore che è in scadenza. Fabian Ruiz è stato nei radar non in questo mercato estivo, nello scorso, però il Napoli chiedeva la luna. Secondo me ci sono delle cifre per cui i club italiani difficilmente si possono avvicinare. Vediamo le cifre inglesi su un mercato come quello, o sul mercato del Piaget, che è un'oasi anche diversa da quella inglese, ma lì i soldi non mancano, le squadre italiane non possono scendere e competere sullo stesso campo di alcuni club.
L'ultima riflessione, Franco, andiamo a parlare della classe arbitrale, no? Perché tra l'altro oggi c'è un'intervista dove Rizzoli parla di quello che sarà più o meno, no, il nuovo metodo arbitrale. E sostanzialmente si dice arbitreremo più all'inglese e io mi auguro finalmente non verranno più dati quei rigorini che hanno caratterizzato gli ultimi anni. Allora, lo so che questa è la domanda più complicata, ma che ti aspetti sul fronte arbitrale? Intanto dobbiamo dare anche il benvenuto al primo arbitro donna, che peraltro con orgoglio dico è anche livornese.
E che sicuramente farà bene, perché mi è capitato di vedere alcune partite arbitrate a lei e insomma un arbitro con grande personalità. Ma sai Alessandro, a me queste dichiarazioni di drammatica pre-inizio stagione fanno sorridere.
Anche a me.
Perché ogni anno ne sentiamo di tutti i colori, no? Quest'anno pugno di ferro, pugno duro, quest'anno succederà così, cos'ha, e poi succede esattamente al contrario, cioè accade esattamente il contrario. Allora, io quello che chiedo da sempre, da quando c'è stato il VAR, il varo della tecnologia con l'introduzione del VAR, sicuramente più coerenza e giusta applicazione, perché il VAR può piacere o meno, ma secondo me è il futuro del calcio. La differenza sta tutta nell'applicazione. Se l'applicazione è quella degli ultimi anni, Dio ce ne scampi. Speriamo che anche la classe arbitrale da questo punto di vista riesca a darsi una regolata e finalmente a non rovinare alcune partite, perché negli anni passati e nell'anno che abbiamo appena osservato e commentato abbiamo visto veramente degli scempi incredibili, impossibili da tollerare quando c'è una tecnologia in campo e una sala VAR che è meglio si prenda 30 secondi in più, un minuto in più per decidere. Penso solo al rigore di Belotti in un Torino-Inter, cioè, che mi chiedo come si possa non vedere certe cose. Quindi speriamo che le dichiarazioni siano proficue, ma che l'atteggiamento in campo degli arbitri e l'applicazione del VAR lo siano ancora di più.
Sì, Claudio, devo fare la precisazione, ho detto Rizzoli, in realtà è Doveri che è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Franco, un abbraccio, buon campionato, perché si comincia appunto con qualche giorno di anticipo, mettiamola così, ma il campionato è sempre il campionato. Buon lavoro Franco Leonetti.
Buon lavoro a te, buon campionato a tutti, a prestissimo.
Allora, bella editoriale con Franco Leonetti, adesso andiamo in pausa, al ritorno avremo Lorenzo Di Benedetto per affrontare ovviamente i due temi che si intrecciano, all'inizio del campionato ma anche il mercato, perché come detto insomma anche oggi è una giornata importante su questo fronte, così come lo sarà anche il fine settimana, perché è vero che cominciano le partite, ma soprattutto il lavoro dei dirigenti, direttori sportivi, direttori generali sarà focalizzato ancora sulle trattative. 3318200213 per la vostra griglia di partenza del campionato, per esempio per Mauro da Conegliano la griglia di partenza è Juve, Inter, Milan e Roma. Torniamo tra poco qui su TMV Radio dall'editoriale, passiamo a Rotocalcio.